saluto il sindaco, il prefetto, il questore, le parti dell'ordine, il tavolo della presidenza e tutti quanti voi. Vi ringrazio per l'opportunità di portare un'esperienza di ormai quasi 5 anni in un territorio bellissimo della Calabria, ma un territorio difficile da amministrare. Porto l'esperienza di un comune sciolto per infiltrazione mafiosa nel 2003, mi ha fatto la seconda volta, però io parto da questo anno particolare per il comune di Isola, lo scioglimento del consiglio comunale e l'arrivo di una commissione straordinaria. 3 anni di commissariamento, dopodiché nel 2006 una amministrazione di centrodestra con a capo un sindaco molto giovane, e di fatto le dimissioni della maggioranza di governo ci portano un altro commissariamento, quindi un altro anno e mezzo di commissariamento. Questo per dimostrare la difficoltà che effettivamente esisteva ed esiste in un territorio particolare della Calabria, dove effettivamente la bellezza del territorio contrasta in maniera terribile con la presenza di clan riconosciuti di fama internazionale, che hanno di fatto pesantemente condizionato lo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese. Quindi nel 2008 comincia la nostra esperienza, comincia l'esperienza di un gruppo di cittadini che viene chiamato ad amministrare il paese. Io sono una biologa, ho sempre fatto laboratori di analisi, mi sono sempre occupata di laboratorio, prima all'università con l'esperienza nella ricerca, dopodiché un laboratorio di analisi cliniche, quindi per 20 anni una professionista, una mamma, moglie, insomma una situazione di vita agiata, tranquilla. Sono nata a Capo Rizzuto, vivo a Capo Rizzuto anche se la mia esperienza lavorativa mi portava ogni giorno fuori dal mio paese, però di fatto la mia famiglia vive a Capo Rizzuto, sono figlia di un imprenditore del luogo, moglie di un imprenditore del luogo, e quindi conosco di riflesso, conoscevo da tempo quello che effettivamente era il condizionamento della malavita organizzata nell'attività del paese, nella vita sociale del paese. Ecco, a un certo punto della mia vita mi viene chiesto di fare il sindaco. Io lo ripeto sempre, lo ricordo perché ricordo lo sgomento, la paura di quel giorno, quando mi fu chiesto di assumere questo ruolo. Io sono scappata, ho detto no e sono scappata. Perché effettivamente in quel momento ho capito cosa mi stavano chiedendo. Conoscevo e conosco la realtà, conosco le difficoltà, e quindi conosco anche la mia determinazione, per cui sapevo che non sarebbe stato cosa semplice e facile. E quindi da quel momento però, al di là delle esistenze del gruppo, dei partiti, inizia la mia riflessione. Ecco, quella indifferenza che mi aveva accompagnato, che più che indifferenza era una riflessione intima, ogni volta che accadevano fatti spiacevoli, ecco, l'indignazione dei cittadini che non accettano di essere etichettati, la vergogna, no? Subire questa vergogna, questa onta di vedere il proprio paese sempre a livello nazionale portato come una delle realtà più brutte dell'intera nazione. Ecco, questi sono fatti che la popolazione subisce in maniera così, le subisce in maniera negativa, ma non le accetta. Però generalmente questa indignazione, questa rabbia si limita nel tempo a quando la routine quotidiana ci riprende, ognuno di noi continua a vivere la propria professione, la propria famiglia e tutto ricomincia da capo. Ecco, in quel 2008 non tutto è ricominciato da capo, perché io e i miei amici, gli assessori, i consiglieri e tutto il gruppo ci siamo chiesti effettivamente come ci stavamo distinguendo rispetto agli altri, perché effettivamente siamo gente per bene, ma questo per bene lo abbiamo sempre dimostrato nella nostra vita, ma mai concretamente. E quindi accettiamo di candidarci ad amministrare il nostro paese. Scegliamo uno slogan particolare, che era sì e qui che vogliamo vivere. È uno slogan abbastanza scontato, ma in realtà non è così, perché di non subire più nessun tipo di condizionamento. Abbiamo fatto una campagna elettorale entusiasmante sicuramente, ma molto concreta, coerente, guardando in faccia la realtà e promettendo ai nostri cittadini di guidare quell'amministrazione con legalità e trasparenza. Abbiamo vinto le elezioni, stranamente, perché una donna candidata al sindaco nel territorio contro tre uomini è stato un fatto eccezionale. Sintomo sicuramente di un paese che in qualche modo questo cambiamento, tanto aspirato e tanto così pensato, probabilmente lo voleva veramente. Quindi diciamo le elezioni e iniziamo un'attività amministrativa normale. Ogni volta che penso a questo ruolo di sindaco e al fatto che generalmente al mio ruolo di sindaco si collega sempre un fatto spiacevole, io dico sempre che comunque fare il sindaco non è mai cosa semplice in nessuna parte, soprattutto in questo periodo economico. Fare il sindaco non è cosa semplice, ma sicuramente è una delle esperienze, penso, più belle che nella vita di una persona, di un cittadino possa capitare, perché effettivamente capisci quanto il tuo contributo possa effettivamente incidere nello sviluppo del paese che amministri. E quindi, al di là di quella che è stata poi la conseguenza dell'attività, le conseguenze che ho subito per l'attività incisiva e determinata, sicuramente continuare a fare il sindaco di Isola Capo di Susa mi riempie di orgoglio e di grande soddisfazione. Lo faccio con grande passione ed entusiasmo, perché credo veramente che il mio paese, la mia gente, ha la possibilità di avere un futuro diverso. Allora, abbiamo iniziato questa esperienza amministrativa sicuramente riscontrando tutte le anomalie che quel comune, quell'ente portava, perché effettivamente i tre anni di commissariamento avevano di fatto un po' cambiato le regole all'interno dell'ente, ma la relazione dello scioglimento aveva inquadrato e fotografato molto bene quella che era la situazione di quel comune, perché al di là di quelli che erano i rapporti tra i politici e la malavita organizzata, esisteva comunque una continuità tra l'apparato amministrativo, tra il personale dell'ente e la malavita, l'esterno e il malaffare. Ma mentre i politici erano andati a casa, l'apparato dell'ente era rimasto di fatto esattamente uguale, ognuno al proprio posto, e quindi con questo apparato ci siamo dovuti incontrare e di fatto scontrare. Iniziamo quindi a fare un'analisi della situazione concreta, reale. Ecco, una delle cose che ci ho sempre distinto e che all'inizio ci ha procurato anche un bel po' di problemi è che mentre la gente ci ha votato perché effettivamente voleva questo cambiamento, ecco, il fatto che l'amministrazione comunale ha di fatto sempre con chiarezza e con coerenza portato all'attenzione dell'opinione pubblica quello che era il vero male, che è il vero male del nostro territorio. La cittadinanza questa cosa non l'ha accettata, cioè il male c'è, però lo dobbiamo tenere nascosto, perché se poi lo diciamo ad alta voce e qualcuno lo viene a sapere, ecco, questo crea una brutta pubblicità. Ecco, una delle prime cose più brutte, più difficili da superare, è stato proprio questo scontro tra un'amministrazione che, per dover gestire una serie di problematiche, non ha mai taciuto su quella che era la prima difficoltà, cioè la presenza della malavita organizzata e la conseguenza che questa portava. E quindi il dover far comprendere ai cittadini che non è il politico o il sindaco o l'amministratore che pone all'attenzione il problema, che sta creando il danno d'immagine, ma è il problema stesso. E quindi superare questa cultura, questo modo di pensare, per cui al di là della vera indifferenza dei cittadini, esiste questa cosa di sminuire i fatti. Ecco, la malattia organizzata è presente, ci sono magari anche molti ammazzati per le strade, c'è un condizionamento della malattia sulle società, c'è un atteggiamento anche di una parte della popolazione che pesa moltissimo, ma questo non si accetta, e quando lo poni all'attenzione per il resto dei cittadini, quasi i cittadini sono infastiditi e cercano di sminuire i fatti. Ecco, una delle prime cose che l'amministrazione ha fatto è stato proprio quello di porre chiaramente all'attenzione di tutti quanti noi come priorità assoluta il vero male qual era. Dopodiché abbiamo cominciato a fare quello che le amministrazioni devono fare, cercare di fare buona amministrazione, quindi mettere in campo tutte quelle soluzioni moderne per rendere efficiente la macchina burocratica, e quindi l'informatizzazione generale dell'ente. Adesso qui a Padova probabilmente sembra una cosa del tutto normale, ma in quella Capo del Sud nel 2008 gli uffici erano ancora ognuno venga a parte, ognuno aveva un proprio sistema informatico, non comunicava con gli altri e gestiva praticamente a livello personale quello che era un settore dell'ente. Quindi apertura completa degli uffici, ma apertura non solo tra gli uffici stessi, quindi tutti i dipendenti, accesso a tutti gli atti, ma apertura anche all'esterno, perché tutti i nostri atti adesso sono pubblici, ma li possono vedere i dipendenti e tutti i cittadini. Questo progetto di informatizzazione generale che ormai impiantato da alcuni anni sta continuando con una, con l'archiviazione di tutti i fascicoli storici e la pubblicazione anche di questi atti storici ormai. E quindi poi i concorsi pubblici che erano bloccati da 15 anni, non riuscivamo ad avere un comandante dei vigili urbani, non si riuscivano a fare alcuni concorsi, quindi la riattivazione dei concorsi. E quindi poi tutte quelle buone pratiche amministrative che tendevano a rendere efficiente appunto la macchina burocratica, quindi permettere ai cittadini di recarsi presso l'ente ed avere il benedetto servizio, quindi non più chiedere un favore a questo o quel dipendente. Ecco, anche sui dipendenti la possibilità di scambiarli, interscambiarli nei vari uffici, perché un dipendente che da 30 anni si trova sempre allo stesso servizio, di fatto ne fa proprietà privata e condiziona in qualche modo il servizio stesso. Anche questo sembrava una rivoluzione, perché ognuno di loro aveva un piccolo potere in mano che non voleva cedere facilmente. E poi di conseguenza il controllo sugli atti del personale, che ci ha portato purtroppo a una serie di provvedimenti disciplinari piuttosto pesanti, perché abbiamo trovato ammanchi e di servizi molto, molto particolari, con esposte alla procura, quindi una serie di attività anche molto intense. Allora, poi il patrimonio dell'ente, che era di fatto in mano dei primati, che nessuno voleva andare a riprendere, e poi la questione dei beni confiscati, che sono una serie di attività che io vi sto dicendo, che sono di tutta normalità, sono attività normali, che sono diventate straordinarie, perché effettivamente argomenti che per anni erano rimasti nel cassetto sono venuti alla luce, sono stati affrontati con coerenza e determinazione da parte dell'amministrazione. Sulla questione dei beni confiscati, l'amministrazione ha sempre fatto un'attività molto intensa, comprendendo benissimo che da argomento scomodo, qual era stato sempre ritenuto, poteva diventare e può diventare effettivamente un'occasione di crescita culturale, sociale ed economica del Paese. Abbiamo affrontato appunto questo argomento direttamente, cercando di ristrutturare dei beni confiscati. Sono partiti proprio in questi giorni la ristrutturazione di quattro beni molto importanti, per cui verranno realizzate una casa della musica, un orto botanico con un annesso laboratorio per le piante mediterranee, poi una scuola materna e un ostello per giovani. Abbiamo avuto un ulteriore finanziamento in questi giorni di 1,5 milioni, e verrà realizzato un ostello per i ragazzi che vengono a fare i campestini, e anche qui un laboratorio per i prodotti agricoli, che è la cooperativa che stiamo costituendo per la gestione dei terreni confiscati e potrà utilizzare. Quindi anche la questione dei terreni confiscati, avevamo nel momento dell'insediamento circa 37 ettari di terreno che erano rimasti di fatto, anche se consegnati all'ente, erano di fatto rimasti utilizzati dalle famiglie del clan. E quindi l'amministrazione, insieme alle forze dell'ordine, alla prefettura, alla questura, alle associazioni, sono andate in un giorno di primavera a raccogliere questi finocchi che la famiglia aveva piantato. E quindi un'azione forte, un'azione che nessuno aveva mai compiuto. fatta con la raccolta dell'orzo che anche lì aveva seminato la famiglia, e poi un'attività, perché nel frattempo sono arrivati altri 70 ettari di terreno, quindi di fatto abbiamo 100 ettari di terreno e siamo ormai al capolinea della costituzione di una cooperativa sociale costituita con bando pubblico e che gestirà questi terreni. Quindi pensate che grande cambiamento, siamo partiti da un 2008 in cui questo argomento terreno confiscato era completamente tabù, siamo arrivati non solo a gestirli ma a fare in modo che questi terreni potessero diventare effettivamente un'opportunità di crescita per quel territorio, un'opportunità di crescita perché all'interno di quei terreni tutti gli anni vengono ragazzi da tutta Italia a fare l'esperienza sui campi e a incontrare i nostri giovani. Ecco, questo è il terreno confiscato. Questo è il terreno confiscato. È un argomento importante sul quale l'amministrazione ha puntato una parte della propria attività e che riteniamo sia veramente una delle buone occasioni che il nostro comune ha in questo momento. L'esperienza dei beni confiscati fatto con le bambini delle scuole elementari. Voglio ripetere da questa esperienza perché effettivamente sento continuamente parlare di questa possibilità dei beni. Ecco, io sono un sindaco che ha tantissimi beni confiscati e generalmente effettivamente non è facile gestirli, però io ho contattato direttamente con i bambini delle scuole elementari, anche con i ragazzi che vengono a fare l'esperienza sui terreni. Ecco, l'esperienza con i bambini è stata eccezionale perché bambini molto piccoli delle scuole elementari parlano di Pio la Torre, parlano di beni confiscati, parlano di terreni e di beni restituiti alla comunità, ma non ne parlano soltanto perché sono andati personalmente a progettare, a prendere le misure per progettare quello che loro hanno sempre sognato, quindi la casa della musica, quindi quei progetti che l'amministrazione ha portato avanti sono il desiderio dei bambini che non hanno mai avuto la possibilità di avere nuovi, alcuni luoghi di incontro, quindi la casa della musica, l'orto botanico con il laboratorio, quindi un'esperienza che non sono mai riusciti a fare, un'altra scuola materna che è una necessità. Ecco, il bene confiscato da argomento scomodo, difficile, è diventato per noi effettivamente uno strumento educativo eccezionale, quindi occasione veramente di crescita per quel territorio. Ecco, io ho raccontato un po' delle attività che l'amministrazione ha fatto, quindi la buona amministrazione, cercare soluzioni efficienti per rendere effettivamente i servizi veloci, per dare al cittadino, ecco, quella dignità di recarsi presso l'ente e di vedere riconosciuto un proprio diritto. Certo, siamo stati anche abbastanza altrettanto rigidi rispetto ai doveri che i cittadini hanno verso l'ente, ma sempre per far capire che l'ente è supremo e rispetto a tutto il contesto territoriale, l'ente è il comune, è la loro casa, loro lì hanno i diritti, hanno i doveri e non esiste altro luogo dove loro si devono recare per aver riconosciuto appunto il loro diritto. Ho raccontato queste attività che l'amministrazione ha fatto, quindi parallelamente a queste attività di buona amministrazione, di buone pratiche per rendere appunto veloce l'attività amministrativa, parallelamente sono stati messi in campo una serie di progetti per risolvere quei problemi strutturali e quei ritardi che negli anni il Paese ha accumulato. In tutta questa esperienza, logicamente a un certo punto mi sono dovuta scontrare e incontrare con una serie di atti intimidatori che hanno insomma abbastanza influito anche sull'attività amministrativa. Influito nel senso che sicuramente nel momento in cui ti arriva un atto intimidatorio di qualsiasi genere, che possa essere il fuoco incendiato la macchina o la lettera anonima o i messaggi lasciati sui muri o anche semplicemente il fatto buttato addosso attraverso blog anonimi, sicuramente la serenità in qualche modo si perde. Ecco, quando ho sempre fatto un'analisi, ho cominciato a fare un'analisi del perché tanta violenza rispetto a un'amministrazione che in fondo di portare a termine quello che era il mandato che i cittadini hanno consegnato nel momento delle elezioni. Ecco, sicuramente in tutto quel riorganizzare bandi, concorsi, attività per risparmiare, per rendere efficiente l'ente, avremo sicuramente toccato interessi particolari. Avremo sicuramente scardinato quel sistema di garanzie di interessi, ma appunto facendo un'analisi generale e portando alle conclusioni, io ho sempre pensato che la malavita organizzata, il malaffare, la zona grigia, quel sistema che ha sempre tenuto assoggettato quel paese, non ci stava ad un'amministrazione che aveva dimostrato che in qualche modo quel popolo si riesce comunque a gestire da solo. E quindi questa efficienza di dell'amministrazione, questa efficienza della macchina amministrativa non è comoda, la malavita organizzata, tutto quello che gli sta accanto, perché effettivamente è uno spazio che gli è stato preso e che in qualche modo devono riconquistare. Questo è ormai dall'inizio delle intimidazioni la comprensione da parte nostra di uno scontro appunto con un vecchio sistema di potere e un'amministrazione che cerca di restituire lo spazio, i luoghi alla comunità, cerca di restituire appunto la dignità al cittadino, è un sistema che a questo non ci sta. E quindi lo scontro appunto tra noi che rappresentiamo sicuramente lo Stato, rappresentiamo sicuramente quel popolo che tanto ha sofferto, e qualcuno che in qualche modo, in ogni modo, deve riprendere per cercare di portare